E proseguiamo con la vita pubblica del Signore e diciamo così che siamo tra le nozze di Cana e il battesimo del Signore. E tra San Giovanni e Gesù, San Giovanni Battista e Gesù, c'è questa sorta di rincorsa, per così dire, a chi è più umile, no? Ci dice San Giovanni, appunto. Giovanni dice: io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo. E poi San Giovanni dice: io non lo conoscevo. E questo non lo conoscevo di San Giovanni Battista in realtà non è molto chiaro che cosa voglio dire, cioè può voler dire in assoluto che lui non conoscesse suo cugino in assoluto. A me sembra una cosa un po' strana, sinceramente, con tutto che San Giovanni Battista fosse vissuto molto tempo come eremita, ma insomma mi sembra un po' strano che, dati i rapporti che c'erano tra Elisabetta e Maria, San Giovanni Battista neppure sapesse chi fosse, no? Suo cugino. E, oppure a me sembra più probabile che San Giovanni Battista conoscesse Gesù ma non sapesse che era il Messia, quindi dicesse: io non lo conoscevo, semplicemente per dire ecco, non sapevo che era lui, non avrei mai immaginato che fosse lui il Messia. Sta di fatto che Gesù si fa battezzare da Giovanni Battista, sebbene Giovanni Battista dica: io non sono degno di scegliere i legacci dei sandali, però Gesù si fa battezzare da lui, quindi è come se fosse peccatore, no? Agli occhi suoi, agli occhi di tutti. E d'altra parte però chi scende è proprio San Giovanni Battista, nel senso che, allora vediamo un pochino come San Giovanni Battista scende. Scende, cioè nel senso che si umilia, innanzitutto dal punto di vista proprio del mandare a Gesù i suoi discepoli, no? Voi sapete che alcuni sostengono che tutti o quasi tutti gli apostoli fossero ex discepoli di Giovanni Battista. Lo sostengono dicendo che quando scelgono Mattia al posto di Giuda, dicono dalla predicazione di Giovanni, che scegliete uno che fosse con noi dalla predicazione di Giovanni. Non è ovviamente un indizio, non è una prova assoluta, no? Comunque, diciamo, se non sono proprio tutti, molti venivano, questo sì che è esplicito, dalle sue fila. Però l'umiliazione, secondo me, non sta tanto qui, non sta tanto nel fatto che lasciano Giovanni Battista per andare dietro a Gesù, quanto il fatto che Giovanni Battista, che diversi dei suoi, non vanno dietro Gesù. e rimangono suoi discepoli. E quando c'è quella famosa discussione, cioè per cui vanno da Gesù dicendogli: ma perché appunto i discepoli di Giovanni, i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi non digiunano, ecco, vedi che alcuni in realtà sono andati dietro Gesù, alcuni discepoli di Giovanni Battista sono andati dietro Gesù, ma altri non ci sono andati, cioè altri sono rimasti vicino a Giovanni Battista. Come avrà vissuto Giovanni Battista questo tipo di delusione? Ecco, a volte a noi può capitare questo, no? Perché delle persone vengono, come posso dire, dietro a noi invece che andare dietro a Gesù. Allora, qui non è che si tratta di fare delle cose pazzesche, assurde, tagliare, cioè si tratta di accompagnare, cioè di stare accanto, di aspettare, di vedere, cioè di per esempio c'è questo altro punto, no? Che è il mandare di nuovo da Gesù. Allora, quando Giovanni Battista sta, come vedevamo prima, è nelle segrete di Erode, anche qui non si capisce bene cosa succeda, cioè dice Giovanni Battista ai suoi discepoli di andare a chiedere a Gesù se è veramente lui quello che deve venire. Allora, secondo il Papa Francesco, non mi ricordo se c'è anche il Papa Benedetto, forse anche il Papa Benedetto lo dice, comunque sicuramente secondo Papa Francesco, Giovanni Battista in quel momento vive una situazione di crisi interiore, di difficoltà, di dire, cioè io sapevo che era lui, sapevo che il Messia era Gesù, ma da come si comporta, oddio, ma sarà lui, mi sarò sbagliato. Secondo Papa Francesco c'è questa situazione, che è diciamo, coerente con quanto dice il Vangelo. Vi ricordate, no, che Gesù risponde dicendo di andare a dire a Giovanni: i ciechi vedono, i sordi odono, così via, no? E ai poveri è annunciata la buona novella. Quella è sicuramente una tesi, dire che Giovanni Battista ha avuto questo periodo di crisi. Un'altra possibilità è che invece che Giovanni Battista non avesse nessuna crisi, però che avesse mandato i suoi discepoli, come dire, un altro tentativo, no? Per rimandare i suoi discepoli da Gesù, dopo che sono tornati da Giovanni Battista, digli: no, ma non mi sembra che sia lui, ma sei sicuro che è lui? Ma guarda che non fa quello che noi ci aspettavamo, ma no, il Messia doveva fare così, fare cosà, invece lui non lo fa. Allora, ecco, dice, beh, ma allora perché non gli hanno andati a chiedere a lui? Ecco, tutto questo in realtà non si può sapere, però secondo me è interessante proprio vedere il fatto che, cioè, che non si può sapere, cioè, che non si può sapere che, cioè, che la vita è proprio liquida in realtà. E vi raccontavo, no, quell'esempio che riguarda Papa Francesco, che ringrazia quel sacerdote milanese. Non so, non mi ricordo più se l'ho raccontato o non l'ho raccontato, comunque, che ringrazia questo sacerdote milanese di essergli stato vicino in un momento in cui aveva bisogno, Papa Francesco da cardinale, aveva bisogno di riscoprire il sapore dell'amare sacerdozio. Ecco, San Matteo ci dice: in quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli disse: lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Allora, sai che con questo gesto quello che avviene è che Gesù in realtà non è che lui si pulisce, non è che le acque puliscono lui, ma è che lui pulisce le acque, nel senso che lui dà con questo contatto del suo corpo con l'acqua, dà all'acqua la possibilità di essere materia per il sacramento del battesimo. E qui avviene, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ed una voce dal cielo che disse: questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Allora, noi abbiamo iniziato il corso di ritiro, mi sembra, se non ricordo male, la prima meditazione, però forse la seconda, ma comunque abbiamo iniziato il corso di ritiro invocando lo Spirito Santo e dicendo cosa deve fare lo Spirito Santo dentro di noi. Cosa deve fare? Cosa ci deve aiutare a fare? Ci deve aiutare a prendere in mano la nostra vita, cioè a fare memoria perché poi divenga, perché rinasca la speranza. Ecco, io penso che la cosa più importante di un corso di ritiro, ma non so di un corso di ritiro in realtà, no, però deve essere proprio questo, ecco, non ce lo dimentichiamo, adesso sono passati, siamo più o meno verso la metà, non ce lo dimentichiamo, fare memoria, chi sono io, cioè cosa ho fatto nella mia vita, cosa è stata la mia vita, come sta andando la mia vita. Fare memoria non significa ricordare tutto, significa ricordare, sì, io penso che, cioè se io penso al giorno della mia ordinazione sacerdotale, ci sono qualche cosa che mi ricordo, tantissime cose non me le ricordo, no? Mi ricordo alcune cose apparentemente poco importanti, per esempio quando ero in pulmino e stavo andando a San Pietro e non mi ricordo il momento nel quale invece Giovanni Paolo II mi ha ordinato. Beh, ecco, chi lo sa, no? Però significa che in realtà quella cosa, quello che mi ricordo è quello che mi ha colpito di più, e quello che mi ha colpito di più non è detto che sia quello che è oggettivamente più importante, però è quello che è soggettivamente più importante, quindi in qualche modo è quello che è ciò che segna la mia vita, no? È un lavoro, è da fare, perché uno dice: ma che stupida, ma perché mi ricordo questa cosa invece non mi... che avevo le scarpe slacciate, invece bisogna questa cosa qua guardarla, perché sono io quello sono io, cioè quando noi parliamo, no, della bontà della creazione, Dio è creatore, ecco, noi siamo quello, e a partire da quello io ho la speranza, perché appunto, perché se io capisco di essere, che ne so, visto che siamo qui, un leccio, di fuori c'è un leccio, oppure come la fiaba del cigno, no? Sono così, diventerò cosa? Cercherò di essere, capendo chi sono, secondo la mia natura, nel senso buono, no? Capisco quello per cui sono stato fatto, chi sono, e scelgo di essere chi sono. E questa azione, ti ripeto, la fa lo Spirito Santo. Non la fa nessuno, cioè devi farla tu con lo Spirito Santo. Tu sei piena di Spirito Santo, devi essere piena di Spirito Santo. Maria è tempio dello Spirito Santo. E quindi, infatti, a questo ci si arriva, io ho letto, no? Si aprirono i cieli, si ha questa visione dello Spirito Santo, perché mentre Gesù, quando uno vede Gesù, quando uno vede la colomba o il fuoco non vede lo Spirito Santo, no? Sappiamo bene, vede quello che è un simbolo dello Spirito Santo. Bello, no? Che sono due simboli, il fuoco, quindi vita, calore, e la colomba, cioè pace. Questo è quello che porta lo Spirito Santo. E questa, c'è questa frase, queste parole di Dio Padre. Questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. E vediamo, negli altri Vangeli si dice di fare Marco dice tale quale, mi sono compiaciuto. Comunque, ascoltatelo, vediamo se lo trovo. No, sempre tu. Comunque, ce lo ricordiamo, no? Dio Padre, forse lo dice nella Trasfigurazione, di ascoltare il suo figlio prediletto. Perché, mi soffermo su questa cosa? Perché questa è la stessa frase che dice Maria nelle nozze di Cana. Fate quello che egli vi dirà. Cioè, Gesù, chi è Gesù? Gesù è il figlio prediletto, cioè l'unico, è il figlio unico, il figlio unigenito di Dio Padre, è il Verbo incarnato, ed ha un padre e una madre. Allora, una madre non è un padre al femminile, una madre ha un ruolo diverso da quello del padre. Qual è il ruolo della madre? Il ruolo della madre è quello di accogliere la vita che il padre esprime. La vita che sgorga dal padre viene accolta dalla madre. Questo processo, che all'interno della Trinità non c'è, perché diciamo c'è la maternità, nel senso che ovviamente in Dio c'è tutto, no? Ma non è che si può dire che, ne so, che lo Spirito Santo è madre. Invece nella creazione c'è, e questo principio di accettazione prima del peccato originale sarebbe stata sarebbe stata Eva. Ovviamente noi non sappiamo come sarebbero andate le cose se non ci fosse stato il peccato originale, quella sì che è fanta teologia, boh, chi lo sa. Quindi comunque quello che è successo storicamente è che è stata Eva inizialmente, che accoglieva questa azione di Dio in Adamo, ma poi con la dopo il peccato originale, quindi per questo Dio parla di Maria nel Protovangelo, no? Ma poi chi accoglie l'azione di Dio in Cristo, che è nuovo Adamo, è Maria, è la madre. Per cui vedete che c'è proprio un collegamento tra il battesimo del Signore e le nozze di Cana. Cioè il padre è chi fa il figlio, la madre è colei che lascia che il padre faccia in lei il figlio, si faccia in me. Questi sono due principi diversi. Perché Maria è la madre di Dio? Perché è il sì che la creazione dice alla ulteriore azione di Dio. Cioè, siccome San José Maria, nostro padre, diceva che il più grande dono che Dio fa all'uomo, sull'ordine soprannaturale è la grazia, nell'ordine naturale è la libertà, no? Perché la libertà è ciò che consente di amare. Allora, l'azione di Dio, la ricreazione di Dio, che è la redenzione, poteva essere fatta soltanto se qualcuno avesse detto sì. Questo qualcuno è Maria, che dice, per questo siamo tutti figli, siamo figli nel figlio, come siamo tutti figli nel figlio che è Cristo, siamo tutti figli di Maria, perché Gesù non è altro che il figlio di Maria, è il figlio di Dio Padre e il figlio di Maria. Quindi, ma Maria è la madre di Dio perché accoglie l'azione di Dio. Chi è la donna? La donna è colei che accoglie la vita in tutte le sue manifestazioni e la porta a compimento. Chiaro, quello che in Maria avviene totalmente, universalmente, in ciascuno di noi invece avviene parzialmente, no? Ciascuno ha un pezzettino di vita, diciamo così, che accoglie e porta a compimento. Mentre, diciamo così, nella vita umana, come posso dire, per la generazione l'uomo non può generare da solo, anche come principio c'è bisogno dell'aiuto della donna, invece nella generazione soprannaturale non è così. Cioè il fatto che Dio Padre è vergine, genera virginalmente, significa che la generazione del figlio dal padre è una... è un tracimare della pienezza di vita del Padre, che nel tempo viene accolto da Maria. Per cui il figlio, perché il figlio è vergine? Questo qui si capisce anche, almeno c'è una spiegazione che voi sapete è quella che piace a me, quindi poi non è che io sia per forza l'unica spiegazione possibile, no? Però la spiegazione del perché esiste il celibato, la verginità, insomma, adesso che mi usavano come sinonimi, è il fatto che, allora, il figlio è vergine, è celibe, è vergine perché il padre è vergine, perché ha la stessa vita del padre, ed è figlio del padre vergine nell'eternità, e aveva bisogno per questo motivo di avere una madre vergine nel tempo. Di per sé non è che ci sarebbe stato nulla di male se Gesù Cristo fosse nato da un rapporto sessuale nel matrimonio tra Giuseppe e Maria, perché è tutto santo e tutto buono. Il punto è, quindi, non è che sia un fatto immorale, ovviamente, l'atto sessuale, ma il punto è che Gesù è figlio di un padre vergine e quindi anche di una madre vergine, dove per la verginità di Maria è la verginità dell'essere totalmente accogliente della vita del padre, della vita che dona il padre, del padre che è la vita. E questa è l'umiltà. L'umiltà è questa cosa qua. Allora, per questo c'è... nelle nozze di Cana, per questo Maria dice, appunto, fate quello che egli vi dirà. E quindi io qui metterei tranquillamente tutte le nostre, no, queste cose qua che, quando si parla della vita del Signore, povertà, lavoro, obbedienza, ecco, umiltà, cioè, perché poi sono aspetti della obbedienza, povertà, sono aspetti della stessa virtù, che è la virtù dell'umiltà. Cos'è la virtù dell'umiltà? La virtù dell'umiltà non è altro che il far agire totalmente Dio in noi. Ecco, nel frattempo ho trovato le parole di Dio, che sono quasi uguali a quelle del battesimo, per quello che sono effettivamente quelle della trasfigurazione, in cui Dio Padre dice: questo è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto, che sono quelle del battesimo, ascoltatelo, no? Gesù, cioè un Dio Padre, questo lo dice nella trasfigurazione. ascoltatelo e fate quello che egli vi dirà. Ecco, allora questo è, cioè io penso che nel fare memoria, ecco, bisogna proprio capire che cosa vuol dire essere donna. Allora, non per nulla Maria nell'Annunciazione parla della storia di generazione in generazione, no? Si vede che lei ha presente proprio la storia dell'umanità. Ora, questo voi lo sapete tutti benissimo, no? Cioè, che cosa? Che i maschi si dimenticano tutte le date, invece voi, le donne, si ricordano sempre, almeno questo per me è un'esperienza quotidiana, penso che lo sia, e che lo sia per tutti, no? Io credo che sia proprio dovuto a questa cosa, cioè al fatto che l'essere donna, la donna sa perfettamente, diciamo, sa istintivamente, è istintivamente inserita nella storia. Cioè, questa è una cosa che può far innervosire un uomo, nel senso che cosa può far innervosire? Che mentre un maschio, per esempio, potrebbe dire ho litigato con mia moglie, no? Invece una moglie racconta la litigata. No, questo è per un maschio a volte è noiosissimo, no? Perché avrebbe voglia di senti, allora vieni al punto, hai litigato. Ma invece per una donna quello non è il punto, cioè il punto è proprio il racconto. Perché? Perché il racconto, in realtà noi non facciamo altro che raccontarci storie, non nel senso che ci raccontiamo delle storie, ma nel senso che se voi ci pensate, a parte quando dormiamo, ci raccontiamo storie, cioè ci raccontiamo, ed è molto importante nella nostra vita che ci siano proprio le storie, parlare, raccontarsi le storie di quello che è successo. Anche quando dormiamo in realtà ci raccontiamo le storie perché sogniamo e i sogni sono delle storie, sono delle storie strampalate, ma sono pure storie, no? Perché? Perché la storia in realtà rispetto alla teoria, per questo io delle volte forse con le mie meditazioni alcune persone rimangono sconcertate, ma io non è che lo faccio apposta, mi viene proprio così, quindi cioè che cosa? Che la teoria ti fa credere di avere in mano le connessioni logiche di quanto avviene, no? Uno dice, ah, ho capito, ma semplicemente è una soddisfazione fallace, perché uno, perché in realtà le cose non sono così come uno se le racconta, cioè come sono nella teoria. Per questo San José María, nostro padre, non ha mai scritto dei trattati sull'Opus Dei, non ha mai scritto dei trattati, cioè le lettere non sono dei trattati sulla filiazione divina, sono delle lettere che sono, in un certo senso, sono delle storie. La storia invece, per questo io scelgo da tanti anni ormai nei corsi di ritiro di semplicemente mettere i temi classici, cioè corsi di ritiro, incastonati nel Vangelo. Perché? Perché è la storia di Gesù. Poi è chiaro, ecco, queste le connessioni, le storie parlano molto di più della verità e della realtà, anche se sono più misteriose. È chiaro che uno si può anche innervosire e dire ma perché adesso cosa c'entra le nozze di Cana con il battesimo e la trasfigurazione? Ecco, hai capito cosa c'entra, spero. C'entra proprio, cioè non è che me lo sono inventato, eh? Cioè è che la Madonna dice la stessa cosa che dice Dio Padre, capito? Dice fate quello che egli vi dirà. E la risposta divina è la maternità divina di Maria rispetto alla paternità divina, per cui non è l'obbedienza, dai. Ecco, la Madonna ha detto fate quello che quindi io obbedisco alla direttrice superiore, chi sia, no? Il sacerdote, no? Sì, ma capiamolo, cioè è accogliere l'azione del Padre. Bene, allora abbiamo terminato la meditazione ricordandoci, parlando di Maria, e chiediamolo durante questo corso di tiro che ci riempa sempre di più di Spirito Santo.